Il 21 gennaio 2024 l'Italia ha dovuto dire addio a una delle sue leggende sportive. All'età di 79 anni ci ha lasciato colui che è stato soprannominato Rombo di Tuono per il suo tiro fortissimo e la sua pericolosità sotto la porta avversaria, il miglior marcatore della nazionale italiana, Luigi detto Gigi Riva.
In questo episodio andremo a scoprire come è diventato non solo una leggenda per gli appassionati del gioco del calcio, ma anche come personalità al di fuori dello sport.
Io sono Alessandro.
E io sono Carolina.
E questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana. Nelle nostre ricerche su Gigi ci siamo imbattuti in una fotografia. Vediamo Gigi Riva in compagnia di alcuni minatori sardi. Gigi non era sardo di nascita e il suo rapporto con la Sardegna non è iniziato benissimo, ma piano piano diventa uno dei personaggi simbolo della regione. Ai suoi tempi, infatti, la Sardegna era una regione molto povera, con pochi collegamenti con il continente. È così che chiamano i sardi il resto dell'Italia, il continente, cioè la penisola italica. E viveva soprattutto di pastorizia, agricoltura, e non era ancora diventata un centro di forte attrazione turistica come è oggi. Ma è proprio in questa terra povera e dimenticata a quel tempo che Gigi Riva troverà il successo e un posto che potrà finalmente chiamare casa. Ma facciamo un passo indietro. Gigi nasce a Leggiuno, sul Lago Maggiore, nel 1944, da una famiglia molto, molto povera. Perde il padre da giovanissimo per un brutto e letale incidente sul luogo di lavoro, nella fabbrica in cui lavorava, e così viene mandato al collegio cattolico, un luogo severo, austero, dal quale Gigi prova sempre a scappare. Lui stesso disse: «Erano molto severi, ci obbligavano a pregare e solo allora ci davano il pane per mangiare, ci umiliavano perché eravamo poveri e allora scappai più di una volta». Sviluppa fin da giovanissimo una sincera e viscerale passione per il calcio e gioca dove può, soprattutto nei campi di Leggiuno, dove partecipa ai tornei giovanili. Proprio qui viene notato da alcuni dirigenti dell'Aveno Mombello, una squadra locale che gli aprono le porte del calcio ufficiale, dove in soli 2 anni segna 66 gol e conquista l'amore dei tifosi. Grazie a questi numeri viene trasferito prima nelle giovanili del Legnano, una città a nord di Milano, e poi nella prima squadra in Serie C. Nella partita d'esordio, il 21 ottobre del 1962, fece la terza rete quasi alla fine del tempo. Insomma, Gigi dimostra di avere talento, forza e grande creatività, caratteristiche perfette per renderlo un grande campione. Gigi è un attaccante, detto anche centravanti oppure punta, mancino naturale, quindi tira quasi esclusivamente con il piede sinistro. Fisicamente forte, alto circa 180 cm, rapido nello scatto, quindi nel correre brevi distanze ad alta velocità, questo si chiama scatto, nell'acrobazia e nel gioco aereo, cioè di testa. Per gli amanti del calcio, immaginatevi una versione degli anni 70 di Zlatan Ibrahimovic, con molta fantasia, ovviamente.
Ma come è finito in Sardegna se la sua carriera era già così in ascesa? Beh, in quegli anni la squadra del Cagliari è in Serie B e per limitare i viaggi e le seguenti spese È infatti molto dispendioso per una società sportiva portare tutti i giocatori in trasferta, ancora di più se si tratta di una squadra sarda, per cui anche oggi gli spostamenti sulla terraferma sono difficoltosi. Insomma, per ovviare alle spese, il Cagliari gioca 2 partite in casa e 2 in trasferta, e quando si trova in trasferta si appoggia proprio a Legnano. Qui i dirigenti notano subito Riva e ne riconoscono il talento, così lo comprano per 37 milioni di lire. In Italia ogni giocatore ha un cartellino, cioè un documento che attesta l'appartenenza a una squadra. Solitamente viene acquistato il cartellino del giocatore dalla società sportiva e questo gli permette di giocare per una nuova squadra, a meno che il giocatore stesso non compri il suo cartellino. Comunque, Gigi Riva viene comprato dal Cagliari e quindi si deve trasferire in Sardegna all'età di 19 anni con la sorella Fausta, che gli aveva fatto da seconda madre per alcuni anni. Il viaggio iniziale è abbastanza complicato. Siamo infatti negli anni 60 e quindi da Milano, per andare a Cagliari, deve fare scalo prima a Genova e poi ad Alghero. Gigi non è entusiasta di questo cambiamento. Proprio nella sua autobiografia scrive: «L'ho sempre detto e lo ripeto qui di mio pugno, cioè con la mia mano, lo scrivo io personalmente. A Cagliari sbarcai con l'idea fissa di chiedere scusa a tutti e di tornarmene a casa il prima possibile». Non è entusiasta, la Sardegna in quegli anni ha una brutta reputazione e Gigi purtroppo ancora non ha capito il valore di quella terra. Il giorno dopo, comunque, lo portano a vedere il campo nello stadio di Amsicora, che oggi è stato demolito e riconvertito per altri sport. Lui stesso scrive: «Invece dell'erba c'era sta sabbia chiara chiara e dove avrei scoperto col tempo che cadere non era drammatico, ma nemmeno così simpatico». Il primo impatto con la Sardegna, dunque, non è dei più felici. Ma contrariamente alle sue aspettative, Gigi trova lì una nuova famiglia. La sua nuova squadra è formata da ragazzi giovani, molti di loro ancora scapoli, cioè senza moglie. Scapolo è la parola che si usava in italiano prima dell'arrivo di single dall'inglese. Con questa squadra, con questi ragazzi, forma un legame di amicizia molto stretto. Si allenano insieme, mangiano insieme ed escono la sera tutti insieme. Continua Gigi nella sua autobiografia: «Ho ancora in mente il menù di una giornata tipo: l'uovo crudo a colazione, a pranzo riso, bistecca e frutta, a cena minestrone, pollo e frutta. Avrei scoperto poi quanto mi piacesse il pesce». È molto interessante questo perché ovviamente negli anni 60 il pesce si mangiava probabilmente molto di più nei posti di mare e quindi lui lo scopre in Sardegna. A Cagliari, inoltre, incontra una figura importante per la sua formazione e la sua carriera, l'allenatore Manlio Scopiglio, che allena Riva dal 66, anno del suo esordio, davvero professionista. Segna subito nella sua prima giornata di gioco e grazie ai suoi tanti gol il Cagliari quell'anno riesce ad essere promosso in Serie A, una cosa inaudita per la Sardegna e le squadre sarde di quegli anni. Da lì la stella non fa altro che brillare. Diventa capocannoniere nel campionato 66-67 e nella stagione 69-70 porta il Cagliari allo scudetto, l'unico nella storia sarda. La sua fama è ormai alle stelle. Per la Sardegna è il solo idolo sportivo e non solo, anche mediatico, anche se erano altri tempi e la TV e i media erano meno opprimenti su questi personaggi. Con i tifosi e il popolo sardo inizia a condividere il sentimento di rivalsa. La Sardegna era considerata un'isola penale, una terra di banditi, un posto dove si veniva mandati in castigo. I sardi hanno subito nel corso dei secoli ingiustizie e abbandono. Il nostro scudetto fu un riscatto enorme. Quando andavamo a giocare a Milano e Torino, vedevo l'orgoglio dei nostri tifosi, protagonisti dopo aver subito tante umiliazioni nella vita. È ancora Gigi a parlare nella sua autobiografia e qui si vede l'amore e la grande comprensione che ha avuto per una terra bistrattata in quegli anni da tutti.
Nel 1970 Gigi conduce il Cagliari alla vittoria del suo primo e unico scudetto e già l'anno prima, nel 1969, entra nel ranking dei giocatori più forti al mondo. Pensate, arriva al secondo posto dopo Gianni Rivera alla premiazione dell'ambito premio di tutti i professionisti, cioè il pallone d'oro. Erano gli anni in cui nasce il suo soprannome, Rombo di Tuono, datogli da Gianni Brera, un noto giornalista sportivo, per comunicare la sua energia e la sua liberazione quando il pallone entra nella rete avversaria, proprio come una forte pioggia, un'acquazzone, un'alluvione che arriva proprio dopo il rombare, quindi fare questo rumore, rombare, del tuono. C'è una teoria dietro a questo soprannome, che è molto bello, tra l'altro, che ha a che fare con un'altra sarda illustre, Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926. Deledda, in una sua poesia chiamata Cenere del 1904, scrisse: «L'ombra addensavasi, il vento urlava sempre più forte con un continuo rombo di tuono». Questa teoria non è mai stata confermata in realtà da Gianni Brera, però è interessante il fatto che venga presa proprio da una poesia di Grazia Deledda, che è stata la prima premio Nobel donna in Italia. Lo scudetto del 1970 non è stato un caso, frutto di una stagione diversa dalle altre. L'anno prima il Cagliari, dopo la sua promozione in Serie A, era arrivato secondo in classifica. La stagione dopo quarto. Insomma, per diversi anni Riva e quel gruppo di giocatori talentuosi e con un forte attaccamento alla maglia portarono il Cagliari in alto, come non è mai più stato. E cosa succede quando un club piccolo si ritrova ad avere così tanti giocatori forti in squadra? Beh, i club più grandi e ricchi cercano di comprare questi giocatori. Nel 1973 la Juventus di Gianni Agnelli, celebre imprenditore e avvocato italiano, fa un'offerta incredibile: 2 miliardi di lire e 6 giocatori della Juventus in cambio di Riva e Albertosi. 2 miliardi di lire nel 1973, ok? Stiamo parlando di grosse, grosse cifre. Ma Riva, nonostante l'offerta di uno stipendio fuori dal comune per l'epoca, rifiuta. Lui dice: ricordo una manifestazione per farmi restare. Quindi le persone sono scese in piazza per protestare, per manifestare di questo possibile accordo fra il Cagliari, Riva e la Juventus. E ricordo, dice lui, ricordo di un'anziana signora lì in mezzo ai tifosi. Non sapeva di calcio, ma sapeva che non avrei mai tradito, e fu anche quello a convincermi. Più avanti anche l'Inter e il Milan provarono a portare Gigi nelle loro squadre, ma lui rifiutò sempre. E pensate che l'Inter è sempre stata la squadra preferita di Gigi Riva quando era giovane, quindi ha fatto anche una rinuncia di un certo tipo, come coronare un sogno. Rimane sempre a Cagliari e vinse solo quello storico scudetto del 1970, ma nonostante si trattasse di un club piccolo, Riva crea un rapporto molto stretto con la società e con i tifosi. E questo rapporto, questa relazione continuò anche dopo il suo ritiro.
Nel 1976, all'età di 32 anni, si ritira a seguito di un infortunio, il terzo grave infortunio della sua carriera. A quei tempi il gioco era molto più duro e meno controllato di adesso. ma non esce totalmente dal calcio, rimane all'interno della squadra come parte dello staff e diventa successivamente dirigente e presidente, proprio in un momento in cui la squadra sta passando un periodo di difficoltà economiche. Nel 2019 diventa presidente onorario e il nuovo stadio del Cagliari porta il suo nome. E con la nazionale azzurra? Beh, Riva è attualmente il miglior marcatore, capocannoniere della nazionale italiana di tutti i tempi. In 42 partite con la maglia azzurra ha segnato ben 35 gol, con una media di 0,83 gol per partita. Inizia a giocare giovanissimo, a 20 anni, e nel 68 diventa campione d'Europa con gli azzurri, vincendo la finale contro la Jugoslavia, e nel 1970 vince il secondo posto ai mondiali in Messico, perdendo contro il Brasile. Il 21 gennaio di quest'anno purtroppo viene colpito da un malore, probabilmente causato da una sindrome coronarica acuta. In molti si sono raccolti per ricordarlo, e durante le nostre ricerche abbiamo capito perché. Gigi Riva non è stato solamente un grande campione, uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi. Gigi è stato un simbolo per la città di Cagliari e per la Sardegna, sua terra adottiva. Era una persona discreta, modesta, mai in cerca di attenzioni o celebrazioni. È passato attraverso la povertà, le umiliazioni del collegio, ma nonostante questo non si è mai montato la testa. Non ha mai negato un autografo a un ragazzino. Amava la musica, infatti è diventato amico del celebre cantautore Fabrizio De André e persino il regista Franco Zeffirelli gli ha offerto una parte in un suo film dedicato a San Francesco, che però Gigi ha rifiutato perché sapeva di non essere un attore. Gigi rappresenta quella classe ormai quasi estinta di sportivi con i piedi per terra, umili e senza eccessi. Certo, i tempi erano ben diversi e il calcio non era lo stesso di oggi. Era senza dubbio un calcio più duro, ma anche in qualche modo più romantico. Un calcio in cui le persone si riconoscevano nei campioni, li veneravano, volevano essere come loro dentro e fuori dal campo. Un calcio probabilmente meno ossessionato dai soldi e dal mercato.
Siamo arrivati alla fine anche di questo episodio. Ringraziamo specialmente i membri del Circolo degli Esploratori della Lingua Italiana su Patreon, che con un piccolo contributo ci aiutano a mantenere tutto quanto acceso e funzionante. Quindi grazie, e tra l'altro ovviamente ricevono tutto il materiale, i podcast extra, le trascrizioni, gli esercizi di lessico, gli esercizi di grammatica per mantenere l'italiano sempre in buona forma.
E io vi ricordo che potete scaricare il nostro primo ebook gratuito sui verbi pronominali, che sono sempre un grande problema. Sono complicati, sì, ma ci abbiamo pensato noi. Abbiamo creato una piccola guida tascabile che potete sempre consultare scaricandola al link che trovate sotto il podcast.
A presto.
Ciao ciao, al prossimo episodio.